Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater auguriamo a tutti una buona serata. Trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Come sempre un cordiale ben trovati, sintonizzati con la Radio Mater per appunto vivere questo momento di spiritualità in compagnia di San Giuseppe, che ci fa un po' da guida in questo nostro cammino alla ricerca del volto del suo figlio Gesù, perché il compito della nostra vita è proprio quello di andare a cercare questo valore grande che Dio ha messo dentro nella nostra storia. E prima di iniziare voglio dare un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, in modo particolare vorrei fare una carezza sul volto delle persone ammalate che sono sintonizzati con questa radio per ricevere anche da queste parole un po' di conforto e guardare all'orizzonte qualche volta un po' intristito, ingrigito, rabbuiato dalla sofferenza, dal dolore, dalla malattia, per vedere spuntare un raggio di luce che dia forza e coraggio, e anche un bacio ai bambini, perché davvero sono questa speranza grande che è dentro le nostre famiglie, e quindi davvero verso di loro dobbiamo avere una attenzione particolare per educarli, per farli crescere nel migliore dei modi, e noi non siamo molte volte capaci, abbiamo bisogno di risorse che non sono sufficienti quelle che abbiamo nel cuore, ma abbiamo bisogno di attingere dalla bontà del Padre questa energia e questa forza. Allora davvero dalla nostra povertà nasce prima di tutto una preghiera. O Dio di bontà e di misericordia, ricolma la nostra casa con la tua luce e il tuo amore. Mostraci il luogo dentro di noi dove è nascosto la tua immagine, celata sotto il cumulo delle nostre preoccupazioni, delle nostre efficienze, delle nostre paure, delle nostre tristezze, sotto tanti pensieri che riguardano mille occupazioni della vita di ogni giorno. Rimuovi via da noi, dal mio cuore, tutto ciò che nasconde la tua immagine dentro di me. Dimora in me perché io possa abitare tutti gli spazi della mia casa, della mia vita, affinché io possa abitare insieme a te, nella mia casa e con te e in te io ritrovi anche me stesso, così che come tu mi hai plasmato, come tu mi hai fatto, come tu mi hai messo al mondo con un compito. O Dio di bontà, apri allora le nostre orecchie, perché questa sera noi possiamo ascoltare la tua voce, possa davvero ascoltare questa tua parola con il cuore e lasciarmi trasformare da questa parola che mi plasma, che mi accarezza, che mi dà forma. Rendimi sensibile agli impulsi lievissimi con cui tu mi parli e apri la mia bocca perché sappia lodarti ed esaltarti per tutte le cose belle che sento cantare dentro alla mia vita. E il primo canto è un inno a Gesù, il mio fratello, il nostro fratello redentore, in occasione appunto dell'anno giubilare della misericordia. Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre Celeste e ci hai detto che chi vede te, o Gesù, vede lui, il Padre. Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. Il tuo sguardo, Gesù, pieno di amore, liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro, l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura. Fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito. Fa, o Gesù, che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla Samaritana, se tu conoscessi il dono di Dio. Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza, soprattutto con il perdono e la misericordia. Fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te, suo Signore, risorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza, per sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore. Fa che chiunque si accosti ad uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da te, o Dio. Manda il tuo spirito e consacraci tutti con la sua unzione, perché il giubileo della misericordia sia un anno di grazia del Signore e la sua Chiesa, con rinnovato entusiasmo, possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo chiediamo per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, e a San Giuseppe che con te vivono e regnano con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora invitiamo Alessandro a mettere il brano musicale dell'inno del Giubileo, che è questo canto della misericordia del Padre che ci accarezza, che ci stringe tra le sue braccia e ci dà fiducia per camminare con coraggio nel sentieri della nostra vita. dedicò questo bagno di misericordia con il canto. Ecco, riprendiamo il nostro cammino per ricercare, trovare Gesù, questa luce preparata per i popoli dall'eternità. E abbiamo ancora negli occhi le immagini, negli orecchi i canti della funzione liturgica della presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, la festa della luce appunto che abbiamo celebrato ieri. Giuseppe e Maria, come sappiamo, si recano al Tempio per adempiere un rito che la tradizione ebraica prescriveva per tutti i primogeniti, sia degli uomini e anche degli animali. Già nel libro dell'Esodo Dio fa dire a Mosè, cito tra virgolette, consacrami ogni primogenito, il primo parto di ogni madre tra gli israeliti, di uomini e di animali, deve appartenere a me, chiuse le virgolette. È un'affermazione certamente solenne per sottolineare che tutto è di Dio e a noi tutto viene dato in uso e dobbiamo pagare un riscatto piccolo, minuto, semplice, due colombe, due spiccioli, che pongono il sigillo di fabbrica su questo nuovo fiume della vita, una nuova creatura che il grembo materno offre come primo frutto di un amore umano, segnato comunque dalla mano paterna di Dio, che è il creatore della vita. E da questa consapevolezza del dono ricevuto scaturisce anche il nostro senso del vivere, cioè nel gestire la nostra esistenza. Scriveva Georges Bernanos, che è l'autore del celebre romanzo Diario di un curato di campagna, che nella nostra esistenza, apro virgolette, nessuno ci impedisce di calcolare la processione degli equinozi, cioè gli equinozi sono il momento preciso dell'anno in cui il sole si trova in un punto in cui c'è perfetta equità di durata tra il giorno e la notte. E noi lo celebriamo di solito il 21 di dicembre, quando appunto si chiude l'inverno, il buio, e incomincia questo sole nascente, e quindi Cristo Gesù, la luce del mondo, ecco che incomincia davvero il 25 di dicembre a festeggiare questa nascita della luce. E dice ancora Bernanos che l'uomo è capace di disintegrare gli atomi e fabbricare l'energia nucleare, ma a che cosa servirà tentare di fabbricare la vita se si è perduto il senso stesso del nostro vivere? Chiuse virgolette. San Paolo ci dice che nella pienezza dei tempi Gesù è venuto ad iniziare un giorno senza tramonto, che è il tempo di Dio. Gesù è la luce che dall'eternità ha invaso il tempo degli uomini. Gesù è presentato al Tempio ed è davvero questa accensione nel firmamento della salvezza di una luce che non avrà mai un tramonto. Quando gli uomini erano ancora padroni del tempo, e cioè non erano prigionieri come noi oggi del corri-corri, la presentazione di Gesù al Tempio era celebrata con tanta solennità, e la stagione anche per il mondo agricolo di riposo. La cosiddetta festa della Candelora illuminava le chiese, gli occhi dei credenti, con quella luce che aveva guidato i magi verso la grotta di Betlemme, e questa luce guida ancora noi alla ricerca del volto di Gesù, il nostro fratello, il fratello nella carne, che Dio ha mandato per illuminare gli angoli angusti e bui del nostro esistere umano. Nel passato, nella giornata di ieri, si benedicevano tutti i ceri che avrebbero poi servito per illuminare le chiese durante l'anno, per ricordare appunto la profezia di Simeone che vede in Gesù la luce che illumina le genti. D'altra parte, la ricerca del volto amico di Gesù è impegnativa e si fa vita dalla nostra stessa vita, una ricerca appassionata non solo del perché vivere, ma anche è il sentire il calore di un amore che dall'eternità ci ama, ci conosce, ci chiama per nome come un padre, una mamma chiama un figlio. La ricerca di Gesù davvero è il lievito della nostra vita cristiana. L'importante è non fermarsi davanti alle difficoltà e ogni giorno essere come i magi e svegliarsi quindi al mattino e camminare sulle orme di questi magi alla ricerca del volto di Dio, davvero all'alba di ogni giorno, quando noi vediamo il cielo che è ancora nero, buio, impenetrabile e lentamente si trasforma in azzurro, ecco davvero ci deve sembrare come una grande coperta di tenerezza che avvolge l'umanità intera avvolgendola appunto di luce. E la fede è una luce misteriosa che sta nel segreto dell'anima e ci sollecita a perseverare nel cammino, in un rapporto sempre più vitale nei confronti di Dio. Come la luce del faro dà al marinaio la certezza del porto, così la luce della fede mette in cammino la gente di buona volontà e anche in cammino le nazioni. Perché non possiamo tradire un passato, perché senza memoria del passato non c'è vita. Allora, la luce della fede è anche una luce misteriosa, che non violenta, ma conquista, e quindi bisogna lasciarsi abbracciare e lasciarsi avvolgere da questa luce. La fede è una stella nel firmamento della nostra vita, una stella che indica il sentiero della giustizia, del perdono, delle beatitudini evangeliche. Come per i re magi, la stella li ha condotti alla sorgente della gioia. Infatti l'Evangelo ci ha riferito che quando trovarono Gesù a Betlemme gioirono di una grande gioia. La fede, la speranza e la carità sono un traguardo da raggiungere, un sogno da realizzare, il senso del vivere da possedere, il respiro indispensabile per ogni esistenza umana. La fonte della nostra gioia sta non nello strisciare per terra, ma di seguire il volo delle allodole, il volo dell'aquila. Qualche volta capita anche a noi di essere un po' prigionieri dentro a questa nostra vita un po' angusta, e diceva nel Piccolo Principe, che dice che devo sopportare nella nostra vita di tutti i giorni la presenza di due o tre bruchi che sono un po' schifosetti, che sono bruttini, e se voglio conoscere le farfalle però devo aspettare che queste realtà bellissime possano svilupparsi, uscire da questi bruchi. E se non ci fossero le farfalle, forse anche il nostro mondo sarebbe meno felice, meno gioioso di quanto possa essere. E allora questa realtà, questa nostra gioia, che appunto indica questa tensione, diceva Sant'Agostino, questo convertito autentico davvero all'amore di Cristo, un'espressione che tante volte abbiamo sentito nella nostra vita, che diceva che il nostro cuore è inquieto sino a quando non riposa in Dio. Quindi la luce della fede brilla nell'alto dei cieli, ma cerca una casa qui in mezzo a noi, cerca un volto, cerca un bambino, cerca una madre, cerca un padre, cerca un giovane, cerca un innamorato. E ieri nella celebrazione appunto della presentazione di Gesù al Tempio c'erano due anziani, appassionati ricercatori del Messia, perché potessero accorgersi di questa presenza straordinaria di questo fanciullo che entra in braccia ai suoi genitori, a Giuseppe e a Maria, e la fede di questi due anziani, Simeone e Anna, non era soltanto un sentimento volatile, inconsistente, un desiderio che attendeva i frutti della promessa della Bibbia. Dio non era stato insensibile alle lacrime del suo popolo e il Messia non veniva per liberare il popolo dai malanni, dai mali fisici, ma per dare un senso a quelle lacrime, Dio infatti non è un sentimento, un'idea del cervello, ma una realtà che in Gesù si fa visibile e percorre i sentieri del nostro esistere. Quella realtà invisibile che è Dio, che ha creato il cielo e la terra, ora si fa visibile in questa creaturina che diventa luce, che diventa strada, che diventa saggezza, che diventa intelligenza, per arrivare a guardare la creazione con stupore e gridare: Padre, grazie del mondo, grazie che nella creazione, creando l'universo, hai pensato a me e ti sei messo al mio fianco per essermi compagno in questo cammino della mia esistenza terrena. Ora, in questa appendice del Natale che abbiamo vissuto ieri, troviamo protagonisti Giuseppe e Maria, e anche noi, come eco della festa di ieri, sostiamo con i nostri occhi curiosi e con animo desideroso di conoscere come Simeone ed Anna hanno sentito il profumo di Dio passare dentro nella loro vita. I nostri occhi si aprono su Maria e Giuseppe, che entrano nel Tempio di Gerusalemme portando il bambino Gesù sulle braccia, entrato con fede per presentare la loro creatura al Signore della vita. Non fanno nemmeno in tempo ad entrare nel Tempio che subito le braccia di un uomo e di una donna, pieni di stupore, se lo contendono. Infatti Gesù non appartiene al Tempio, Gesù appartiene agli uomini e alle donne. Gesù è venuto per la nostra salvezza, Gesù è nostro. Egli è il fratello universale, è il fratello di tutti gli uomini e le donne assetati di gioia e di vita, delle persone che non hanno ancora smesso di cercare e di sognare, come Simeone e la vecchia Anna, persone che sanno vedere oltre ed incamminarsi davanti ad un neonato perché sentono che Dio è nel futuro della vita degli uomini. Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma da un anziano e da un'anziana, senza un ruolo nella vita. Due innamorati di Dio che hanno gli occhi velati dalla vecchiaia, ma ancora accesi dal desiderio. E la vivacità della memoria e la vecchiaia del mondo che accoglie tra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché io le conservassi anch'io nel cuore. Tu non morirai senza aver visto il Signore. La tua vita non si spegnerà senza risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per me il Signore e verrà come aiuto di ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene già in atto di un Dio all'opera in noi, per noi, come lievito del nostro pane quotidiano. Simeone aspettava la consolazione di Israele. Lui sapeva aspettare come chi ha la speranza nel cuore. Come lui, il cristiano è il contrario di chi non si aspetta nulla e niente, ma il cristiano è colui che crede tenacemente che qualcosa può accadere e accade comunque ogni giorno. Se sappiamo aspettare, allora, e nutrire i desideri, gli occhi si fanno più attenti, più penetranti, vigili e vedono le cose che gli altri non vedono. Quei due anziani, Simeone e Anna, hanno visto la luce che per i secoli era stata come un'alba, preparata per i popoli, ma che non sviluppava mai, che non diventava mai aurora, che non diventava mai giorno. Ora è spuntata l'aurora che si va facendo giorno, con la luce emanata da questo piccolo figlio della terra e di Dio. Luce è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fecondata. La salvezza non è un'opera particolare, ma Dio che è venuto. si lascia abbracciare dall'uomo, mescola la sua vita con le nostre vite e a quella di tutti i popoli e di tutte le genti. La salvezza non è un fatto individuale che riguarda solo la mia vita, e ci salveremo tutti insieme, opereremo tutti insieme, dobbiamo essere solidali gli uni con gli altri. Simeone dice poi in tre parole immense a Maria, quasi un'anticipazione della Quaresima che inizieremo già la prossima settimana: Gesù è qui tra noi come segno di contraddizione per gli uomini increduli, ma è qui come risurrezione per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Ora davvero un momento di musica, un dolce sentire questa presenza melodiosa di Dio nella nostra vita, che accarezza il nostro cuore e suscita desideri davvero immensi e grandi. Bene, tutte dono, tutte grazie, noi siamo davvero, questo è il frutto della grazia divina, e la preghiera davvero è questa capacità di penetrare il sottosuolo del nostro esistere, la radice della nostra esistenza, per scoprire questa energia vitale che sta dentro appunto questo rapporto vitale con Dio, oro Signore Gesù, che conosci i cuori e scruti nelle profondità di ogni anima, oggi voglio pregarti per tutti noi che siamo in ascolto. Abbiamo scelto di stare ad ascoltare la tua parola. Voglio pregarti per il suo cuore, guardalo con tenerezza e accarezza tutte le ferite più profonde che porta nell'anima. Guarisci la memoria nostra da ricordi dolorosi e dona a tutti quelli che ascoltano questa sera, che vivono questo momento di spiritualità con noi, la gioia sempre nuova che nasce dalle tue labbra di amore. Riempi il nostro cuore di amore, perché le nostre parole e i nostri gesti trasmettono a tutti che siamo e viviamo al tuo fianco, in tua compagnia, con la sicurezza di cui noi abbiamo bisogno per camminare con serenità nella nostra vita. Rafforza le nostre mani perché il nostro lavoro sia degno e buono, guida i nostri pensieri perché i nostri passi siano benedetti dalla tua presenza amorosa. Non allontanare lo sguardo dai nostri giorni, perché ognuno di noi senta questo amore che lo accarezza, che lo aiuta, che lo sostiene. Attiraci alla fonte del tuo amore. Tieni lontano chi tieni unito, non lontano, ma chi desidera incontrarsi, aggrapparsi al tuo tronco di amore che sostiene la nostra vita. Prendi le nostre mani, guidaci ogni giorno, perché come padre e sposo noi tutti possiamo essere fedeli al comandamento dell'amore, alla tua presenza misteriosa e comunque presente nella nostra esistenza. Fa che le nostre famiglie possano ricorrere a te, oh Gesù, come sostegno, guida, forza, aiuto in qualsiasi situazione, e anche i figli delle nostre famiglie scoprano in te, oh Gesù, il modello perfetto di amore e di sicurezza. Fra le tue braccia imparino il valore del lavoro e della fedeltà, e attraverso le parole che nascono dentro la nostra coscienza attingano all'onestà e alla responsabilità del nostro vivere. Donaci la capacità di comprendere, di amare il nostro prossimo senza pretendere di cambiarli, ma piuttosto valorizzando tutto quello che ognuno di noi porta nel segreto della sua anima e nelle sue facoltà, possa correggere con prudenza e camminare al fianco del mio prossimo, rispettando le individualità e le nostre differenze, che sono una ricchezza reciproca che noi possiamo davvero amare ogni giorno con la nostra preghiera, con il nostro esempio e con il nostro rapporto di compassione e di condivisione, di solidarietà. Possiamo trovare in Gesù la fonte dell'amore, che il suo cuore non sia, il nostro cuore non sia turbato, che i nostri cuori non siano frantumati nei battiti dell'amore, perché chi condivide la vita dell'amore veda in noi la bellezza di questo riflesso dell'amore di Dio dentro alla nostra esistenza. Però con questi sentimenti proseguiamo queste nostre riflessioni accanto appunto a Giuseppe e a Maria, in un momento particolare che mi sembra l'occasione bella, anche perché la vita di Giuseppe e di Maria poi si chiude praticamente con nel momento in cui Gesù si perde a Gerusalemme, e quindi in questi mesi abbiamo avuto la possibilità di soffermarci con maggiore attenzione su questa presenza anche di Giuseppe nella vita. Ieri dobbiamo ricordare una frase che tutti abbiamo ascoltato, che senza memoria non c'è vita. E quindi dobbiamo davvero attingere a questa memoria fresca, quella di ieri. E ieri la scena della liturgia è stata occupata dalla presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, ma da questi due personaggi singolari che sono stati appunto Simeone e Anna. E Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ormai anziano, ha scritto a chiusura della sua stessa esistenza una lettera agli anziani e ha scritto queste parole, una preghiera: Signore, la vita assomiglia alle dita di una mano, la sua lunghezza non va oltre quella di una spanna, ma al pari di ciascun dito della mano, ogni fase della vita ha la sua caratteristica, ogni età la sua bellezza, i suoi compiti. Insegnaci a credere, oh Signore, che anche la vecchiaia non manca dei suoi beni, perché attenuando l'impeto delle passioni, consente a ciascuno di cogliere il meglio del senso del vivere e raggiungere la sapienza del cuore. Aiutaci a non rassegnarci al tempo che scorre via veloce, ma a valorizzare appieno gli anni che ci restano da vivere. E chiuse la citazione di Giovanni Paolo II. In un volumento ho trovato, dunque aveva come titolo Attingere le sorgenti della felicità, dicevo che ho trovato questo raffronto quasi pendolare tra chi alterna il giorno e il suo tramonto, la giovinezza e la vecchiaia, la gioia e la tristezza. E in questo scritto si leggeva, apro le virgolette, sono giovane come la mia speranza e vecchio come il mio scoraggiamento, sono giovane come la mia fede, vecchio come il mio dubbio, sono giovane come le mie aspirazioni e vecchio come le mie lagne, sono giovane come il mio sorriso e vecchio come il mio broncio, sono giovane come le mie conquiste, vecchio come le mie abitudini, sono giovane come il mio amore, vecchio come il mio rancore, sono giovane come la mia dolcezza e sono vecchio come la mia durezza, sono giovane come la mia gioia e sono vecchio come la mia noia. Però questo cammino, questo modo pendolare di far scorrere i nostri sentimenti ci suggerisce che non sono gli anni che appesantiscono la vita, ma sono i desideri e le aspirazioni che coltivati riescono a offrire vita agli anni. Scriveva un vecchio ortodosso in un libro dal titolo La preghiera del cuore, che la nostra società ha bisogno, apre virgolette, la nostra società ha bisogno di vecchi che pregano, che sorridono, che amano con amore disinteressato, che sanno meravigliarsi. Essi soli possono mostrare ai giovani che vale la pena di vivere e che il nulla non è ancora l'ultima parola. Chiuse le virgolette. Infatti ad ogni età noi siamo dei cercatori di felicità. La felicità è come l'arsura d'estate, e quando ne abbiamo sete cominciamo a bere e non ci saziamo mai. L'inquietudine di questa sete è comune a tutti noi. Questa voglia di gioia sembra essere la dimensione più forte e l'attrazione più viva della nostra esistenza. Nasce con il primo anelito alla vita e si spegne con l'ultimo respiro. In questo cammino tra la nascita e la morte siamo tutti appassionati ricercatori di gioia. Tutti abbiamo questo desiderio di felicità, ma la felicità è come una manciata di coriandoli dai mille colori. Questo mondo colorato, che nei prossimi giorni i ragazzi per il carnevale appunto si divertiranno a far piovere carta colorata come segno di gioia e di allegria, ma che hanno una breve durata. scendono dal cielo e poi scendono e sono calpestati per terra. La felicità allora ha un solo nome, ma mille esperienze, e il nostro cammino si frastaglia in queste direzioni molteplici per cercare la gioia, alla ricerca di questo profumo di gioia che si assapora e poi si perde e si va ancora alla ricerca. Qualche volta la nostra religione cristiana è accusata di essere nemica della gioia e di ricercare più il dolore, di dimenticare il presente per rifugiarsi nel futuro, un futuro pagato con caro prezzo, il prezzo dell'illusione che ha come frutto la delusione. Sembra che in questi tempi ci sia iniziata una crociata, una campagna per liberare l'uomo da Dio, quasi per restituirgli il diritto alla felicità. Liberato Dio dal cuore dell'uomo, sembra che noi possiamo davvero vivere come aquile che volano in alto dei cieli. Ma qualche tempo fa i vescovi italiani hanno scritto una lettera ai cercatori di Dio, in cui si sostiene che le provocazioni a mettere Dio ai margini della vita ci stimolano a scoprire più a fondo l'esperienza umana di Gesù, che ci ha offerto, una citazione, ci ha offerto il volto di un Dio amante della vita e della felicità dell'uomo. Occorre pensare dove la fonte della felicità ha le sue risorse. Se la felicità è legata esclusivamente al possedere le cose della terra, la conquista del potere, il piacere di comandare, i soldi, il peso specifico della felicità promessa ed elargita da Dio, sta invece nella libertà dalle cose del mondo, che sono come dei fili invisibili che ci legano alla terra e ci impediscono di vedere oltre la siepe e di godere la visione di spazi luminosi che Dio ha fatto punteggiare nel cielo della nostra libertà da conquistare. Si nuota nel mare della felicità quando il mio mondo è abitato dalla ricerca della volontà del Padre, che ci fa camminare sulle strade della solidarietà, nelle periferie abitate dai poveri e dai nostri condomini abitati da persone desiderose di armonia, di pace, di un sorriso, di solidarietà. È in questo clima solidale che ci sentiamo figli amati da Dio, cullati come figli amati da sempre, dall'eternità. Il primo errore della nostra vita cristiana è quello di sentire Dio come una presenza oppressiva, un Dio che mi dice di no, non fare questo, non ti è permesso fare quest'altro. Dio invece è la forza dell'amore, è un'energia essenzialmente positiva che accresce le possibilità del nostro essere persona, forza e fecondità per sviluppare i nostri talenti. Dio è pioggia, è sole, è calore, per far fiorire, per far maturare le qualità umane e divine presenti nella nostra vita. Dio non si è divertito a mettere divieto di accesso sulle strade della vita. Dio è sempre positivo e quando vuole tagliare i lacciuoli che ci tengono legati al nostro egoismo è perché ci vuole portare in un'area più aperta, più disponibile alla felicità e alla gioia. La parola di Dio, ascoltata con fede, fiducia e confidenza, è sempre un sì a Dio che ci aiuta a crescere anche nella gioia, nella responsabilità. Questa esperienza di un rapporto vitale e gioioso con Dio non esclude, non cancella, fa sparire tutte le fasi dell'esistenza delle nostre difficoltà. Questo non è possibile. Ogni stagione della vita è contraddistinta da questa nostra fragilità. La nostra vita nasce in continuazione e come ogni nascita si entra nel mondo piangendo e si nasce ogni giorno e ogni giorno c'è questo cumulo di sofferenze, Gesù dice che ad ogni giorno basta la sua sofferenza, non dobbiamo pensare a quello che sarà domani e la sofferenza di dopodomani, perché ogni conquista è questa realtà. Allora, il pianto di quanto abbiamo incominciato a respirare da soli quando siamo nati, il pianto del disagio di imparare a camminare da soli, il pianto dello scolaro davanti agli insuccessi, la sofferenza arrabbiata dell'adolescente che vuole essere grande, adulto e non lo è ancora, del giovane, dell'adulto nei momenti delle difficoltà, del disagio. Ogni tappa dell'esistenza ha il suo pedaggio da pagare. Man mano che la vita avanza negli anni, il pedaggio è sempre più alto sino ad arrivare all'età anziana. Non possiamo negare che in tutte le stagioni della vita ci sono dei momenti di sofferenza fisica, morale, psichica, sociale. Nostra fragilità rimane una grande sfida, ma chi ha la fede nella misericordia di Dio non è mai solo. La nostra povertà e debolezza non sono mai orfane. La mano del buon samaritano Gesù cammina sempre con noi. Albert Camus, scrittore e filosofo francese che si professava ateo, agnostico, miscredente, diceva, apro virgolette, tutta la terra è disegnata in modo che il viso si sollevi e lo sguardo domandi, lo sguardo verso il cielo che si domanda, ma deve alzare il volto, lo sguardo dalla terra. E Camus aveva ancora un'altra espressione che fa pensare: l'infelicità più grande per una persona è quella di non essere amata, ma la disgrazia più grande ancora è quella di non saper amare. E davvero il non saper amare, il pensare soltanto a noi stessi, chiusi dentro il guscio del nostro egoismo, davvero fa diventare la vita un tormento, una tortura e non una liberazione, una gioia. Lasciamo un po' di musica per far riecheggiare dentro il nostro animo quello che abbiamo ascoltato.
Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi.
Gli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ci guida nella conversazione da preghiera Padre Mario Carrera. Apriamo le nostre linee telefoniche, se volete porre delle domande potete farlo al numero 031 64 60 00. Accogliamo i vostri sms al 331 79 14 523 o la nostra mail diretta @radiomater.org.
Mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Abbi pietà di noi,
Signore.
A camminare in questa galleria di luce in cui Gesù davvero illumina questa nostra esistenza, nel ricordo di questi due anziani che appunto hanno aspettato e riconoscono Gesù e insieme a Maria è lì nel Tempio di Gerusalemme. E davvero questo incontrarsi, questo aspettarsi è un elemento essenziale nella nostra vita spirituale. Se tutto abbiamo già ricevuto, se tutto è già sazio, se non c'è curiosità, stimolo, desiderio, allora la vita diventa opaca e diventa piano piano nebbiosa, incapace di vedere di lontano. E accanto a questa realtà mi piace ricordare anche una persona, non so se riusciremo stasera a dire molto, di Don Arturo Paoli, che vive la spiritualità di Charles de Foucault. E Charles de Foucault, il beato Charles de Foucault, fondatore appunto dei Piccoli Fratelli, ha vissuto per 3 anni a Nazareth come giardiniere nel monastero delle Clarisse e lì ha maturato la sua vocazione al sacerdozio. In quel monastero di Nazareth, appunto, poco distante dalla grotta dell'Annunciazione, Charles de Foucault ha maturato appunto questa vocazione al sacerdozio. Da una 40 anni in questo monastero c'è una presenza dell'Opera Don Guanella, che ha un centro per cerebrolesi, persone della popolazione araba, che appunto frequentano in un soggiorno diurno questo centro, questa grande realtà davvero significativa. E volevo ricordare questo perché proprio a Nazareth giovedì della prossima settimana ci sarà la giornata del malato. Il Papa ha scelto Nazareth, che è vicina a Cana di Galilea, dove appunto ricordiamo che Gesù ha trasformato l'acqua in vino, cioè l'acqua del qualunquismo nel vino della gioia, della sanità. E l'invito è quello di affidarsi a Gesù misericordioso come Maria, che quando ha detto appunto a Gesù qualsiasi cosa egli vi dice fatela, e quindi hanno fatto quello che Gesù ha detto. E allora il peso della sofferenza in questa giornata appunto del malato ha bisogno costantemente di una solidarietà, perché non ci sono parole che possano spiegare il mondo della sofferenza, sono invece esempio delle persone che hanno saputo bere il calice amaro del soffrire fino in fondo e facendo così scaturire da questa presenza solidale quella energia che permette di superare gli ostacoli con la certezza di non essere soli, ma di essere accompagnati costantemente da questa presenza divina. La malattia, dice appunto il Papa, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l'esistenza umana e porta con sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo momento può essere a volte di ribellione, perché è capitato proprio a me, e non ad altri. Ci si potrebbe sentire disperati, pensare che tutto è perduto, che ormai niente ha più senso. È il grande silenzio di Dio che Gesù ha voluto sperimentare riempendolo però di speranza. Noi siamo consapevoli che in quel sentiero buio e stretto del dolore è già passato Gesù, lasciando particelle di energia divina per chi crede nella sua potenza, che danno appunto questa capacità di sopportare, di superare le difficoltà. Papa Francesco appunto nel suo messaggio per questi momenti di angoscia ci testimonia che la fede in Dio è da una parte messa alla prova, ma nello stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità positiva. Non perché la fede faccia sparire la malattia, il dolore o le domande che ne derivano, ma perché offre una chiave con cui possiamo scoprire il senso del più profondo di ciò che stiamo vivendo, una chiave che ci aiuta a vedere come la malattia può essere la via per arrivare ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina a nostro fianco, caricato dalla croce, e questa chiave ce la consegna Maria, la madre esperta di questa vita, e l'abbiamo sentito anche nelle parole di Simeone, quando appunto accanto alla gioia di avere accolto Gesù nel Tempio e di aver riconosciuto in lui la luce del mondo, dice la Madonna che una spada ti trafiggerà il cuore, ti trafiggerà l'anima, che annunciava in questa alba di luce quel momento di difficoltà e di tristezza, sarebbe stato appunto il momento della sofferenza da parte di Gesù. Allora vogliamo davvero rinnovare questa disponibilità di sentirsi con il cuore aperto, di essere davvero persone che cercano anche dentro alle lacrime, dentro a questo tormento della sofferenza, il senso di questo patire e trovare dentro questa particella di Dio che ci dà questa spiegazione, che ci permette di darci questa energia, questa forza per superare le difficoltà che noi incontriamo. Allora vogliamo davvero affidarci a San Giuseppe, che è stato accanto a Gesù, che ha convissuto con lui e che anche è stato, secondo la tradizione, assistito da Gesù nei suoi molti momenti della vita. San Giuseppe, modello di vita interiore, insegnaci a vivere ogni giorno nell'intimità di Gesù e di Maria e nell'abbandono fiducioso dell'amore di Dio Padre. San Giuseppe, protettore della famiglia di Nazaret, noi ti affidiamo l'avvenire delle nostre famiglie, siano focolari di accoglienza e di amore, aiutaci nell'educazione cristiana dei nostri figli. San Giuseppe, modello degli operai, noi ti affidiamo il nostro lavoro quotidiano perché contribuisca al bene di tutti gli uomini e delle donne. Aiutaci a compierlo con spirito di servizio. Noi ti preghiamo per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro per i disoccupati. San Giuseppe, custode fedele della Chiesa, a cui Dio ha affidato la difesa dei misteri della salvezza, aiuta i cristiani ad essere testimoni fedeli dell'Evangelo, sempre e dovunque, in modo che così, in un mondo così desideroso di fraternità e di pace, possa davvero godere questa tua protezione. Ora vogliamo davvero chiudere questa nostra riflessione in compagnia di San Giuseppe, con un'invocazione alla misericordia del Padre perché possa far scendere soprattutto sulle famiglie in difficoltà e sulle persone sofferenti, sulle persone anziane e anche sui ragazzi, speranza della nostra società, la benedizione di Dio che possa davvero sviluppare quei talenti che Dio ci ha dato come dono e che aspettano, che faremo dentro di noi per essere, per fiorire, per fruttificare. Allora su tutte le intenzioni che portiamo nel cuore e sulle nostre famiglie e sulla Chiesa scenda la benedizione di Dio Onnipotente, per il Signore di San Giuseppe, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti una buona serata, un buon carnevale, ma soprattutto una buona Quaresima. Amen. Arrivederci a tutti.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà mercoledì 2 marzo, sempre alle ore 19.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Redentor.